Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Ruanda. Istruzioni per un genocidio di Daniele Scaglione è un saggio di ricostruzione storica e denuncia civile dedicato al genocidio dei Tutsi in Ruanda, consumato nell'arco di circa 100 giorni tra aprile e luglio 1994. Pubblicato inizialmente nel 2003 e riproposto in edizioni successive aggiornate. Il volume combina cronaca, documentazione e analisi politica per contrastare la rappresentazione riduttiva dei fatti come esplosione spontanea di un'antica ostilità tribale. Scaglione, già presidente della sezione italiana di Amnesty International, ricostruisce invece un processo, la rigidità delle categorie sociali favorita dal colonialismo, la propaganda che trasformò i Tutsi in un nemico interno, l'organizzazione delle uccisioni e l'inerzia internazionale. Al centro non c'è soltanto il massacro, nel quale furono uccisi almeno centinaia di migliaia di Tutsi e Hutu moderati, ma anche la domanda sulle responsabilità di chi disponeva di informazioni, strumenti e tempo per intervenire. Il fine del libro è dunque informare con rigore e interrogare il significato concreto del mai più proclamato dopo altri genocidi. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dal mito dello scontro tribale alla costruzione politica del nemico Tutsi. Uno dei contributi essenziali del libro consiste nel rifiuto della spiegazione, che attribuisce il genocidio a un'irrazionale e inevitabile guerra tra gruppi eternamente contrapposti. Scaglione colloca la violenza del 1994 dentro una storia politica precisa, le distinzioni tra Hutu e Tutsi, che avevano anche caratteri sociali e storici mutevoli, furono irrigidite dall'amministrazione coloniale e successivamente trasformate in categorie politiche di appartenenza. Questa operazione non spiega da sola il genocidio, ma aiuta a capire come una differenza potesse essere resa amministrativamente visibile, socialmente gerarchica e infine utilizzabile per l'esclusione. Il passaggio decisivo analizzato dal volume è la fabbricazione del Tutsi quale nemico interno, un gruppo presentato dagli estremisti, Hutu come minaccia collettiva, responsabile di problemi politici, economici e militari. Una simile narrazione permette di spostare conflitti e responsabilità concreti su una popolazione intera. La categoria etnica non agisce quindi come causa automatica della violenza. Diventa uno strumento di mobilitazione quando è sostenuta da potere, propaganda, istituzioni locali e impunità. Questa prospettiva è importante perché restituisce intenzionalità storica al genocidio. Definirlo tribale può apparire una scorciatoia descrittiva, ma finisce per nascondere sia la pianificazione dei responsabili, sia i legami tra discriminazione quotidiana, linguaggio d'odio e sterminio. Secondo, la cronaca dei 100 giorni mostra un massacro organizzato, non un caos improvviso. La forma cronachistica adottata da Scaglione serve a rendere leggibile la progressione degli eventi, senza ridurre il genocidio a una successione indistinta di atrocità. Dall'attentato del 6 aprile 1994 contro l'aereo del presidente Juvenal Habyarimana, che fu il detonatore della fase finale. Il libro segue l'espansione delle uccisioni e l'intreccio tra autorità, milizie, apparati amministrativi, posti di blocco e propaganda. L'attenzione alla scansione temporale rende visibile un dato decisivo: il genocidio non fu un collasso spontaneo dell'ordine pubblico, bensì una violenza resa possibile dall'uso criminale di strutture che organizzavano la vita pubblica. La scelta della cronaca ha anche un valore conoscitivo. Fa emergere come gli assassini di massa potessero raggiungere villaggi, strade, chiese e luoghi di rifugio, cioè spazi della vita ordinaria, la rapidità dello sterminio, spesso sintetizzata nella durata di circa 100 giorni e nel numero di almeno 800. Serosiro vittime stimato da molte fonti, non indica una furia senza regole, ma l'efficacia terribile di una macchina politica e sociale di persecuzione. Il lettore è così portato a confrontarsi con il rapporto tra decisioni dall'alto e partecipazione o coercizione dal basso. Il libro non offre una teoria astratta del genocidio, mostra, attraverso i fatti, come l'identificazione delle vittime, la loro disumanizzazione e la capacità organizzativa possano convergere in tempi brevissimi. Terzo, l'ONU e la comunità internazionale sapere. Non agire, fallire nella prevenzione. Un secondo asse fondamentale dell'analisi riguarda l'assenza di un'azione internazionale proporzionata alla catastrofe. Scaglione insiste sul fatto che il genocidio non debba essere ricordato come un evento completamente imprevedibile per gli osservatori esterni. Il comandante della missione ONU in Ruanda, Romeo Dallaire, aveva segnalato il pericolo di preparativi per violenze su vasta scala e aveva chiesto risorse e un mandato adeguato. Dopo l'inizio delle uccisioni, la riduzione della presenza dei caschi blu rese ancora più evidente la distanza fra l'obiettivo di proteggere i civili e la volontà politica degli stati che avrebbero dovuto sostenerlo. La tesi di un massacro evitabile non significa che un intervento esterno avrebbe eliminato ogni rischio o ogni vittima. Significa, più precisamente, che esistevano margini d'azione seriamente discussi e non percorsi rafforzare la missione, proteggere i punti vulnerabili, interrompere l'operatività degli apparati omicidi e sostenere chi tentava di opporsi. Il volume mette quindi in questione il linguaggio diplomatico, quando esso viene usato per rinviare decisioni urgenti, incluso il dibattito sulla definizione stessa di genocidio. La critica non coincide con un rigetto semplicistico dell'ONU. Scaglione distingue tra principi e basi giuridiche dell'istituzione, che restano rilevanti, e responsabilità concrete di governi e funzionari. Il Ruanda diventa così un caso cruciale per valutare il divario tra norme internazionali, capacità operative e interessi degli stati. Quarto, propaganda, discriminazione e impunità come condizioni materiali della violenza di massa. Il libro mostra che il genocidio non può essere compreso limitandosi alle sue giornate più sanguinose. Prima delle uccisioni su scala nazionale, agiscono processi di discriminazione, esclusione e propaganda che rendono pensabile l'eliminazione di una parte della popolazione. La trasformazione dei Tutsi in un bersaglio collettivo richiede un linguaggio che li presenti non come singole persone con diritti, ma come problema politico e pericolo permanente. Tale meccanismo consente di associare l'identità a una colpa presunta e di normalizzare l'idea che la violenza sia difensiva o necessaria. Scaglione collega questo processo alla questione dell'impunità, quando chi incita alla persecuzione organizza aggressioni o promuove discriminazioni non incontra conseguenze effettive. La soglia di ciò che appare possibile si sposta. L'impunità non è soltanto l'assenza di una pena dopo il crimine, è anche una condizione preventiva, perché segnala agli esecutori e ai loro sostenitori che l'ordine istituzionale non li fermerà. In questa chiave, il Ruanda è un monito contro le letture che separano drasticamente parole e azioni. La propaganda non sostituisce le armi né le decisioni politiche, ma prepara il terreno morale e sociale sul quale le decisioni di sterminio possono trovare collaborazioni, indifferenza o paura. L'utilità del volume sta nel rendere riconoscibile questa concatenazione senza suggerire equivalenze facili. Tra contesti diversi, prevenire richiede. analisi concreta di poteri, discorsi pubblici e garanzie di diritto. Infine, memoria del genocidio e responsabilità raccontare per sottrarre i fatti alla rimozione. La tensione morale del libro deriva dalla convinzione che il genocidio dei Tutsi non debba restare un episodio marginale nella memoria europea e internazionale. Scaglione affronta anche il ruolo dell'informazione e dell'attenzione pubblica, una tragedia collocata in un paese percepito come lontano fu spesso. Spiegata in modo sommario, mentre la complessità storica veniva sostituita dall'immagine di una violenza africana incomprensibile. Raccontare con precisione diventa quindi un atto di responsabilità, non una semplice commemorazione. Restituisce nomi politici ai fenomeni, discriminazione, propaganda, organizzazione, omissione, là dove formule vaghe rischiano di attenuare le colpe. Questa esigenza di memoria non conduce a una consolatoria lezione finale. Il volume evidenzia che il riconoscimento posteriore dell'orrore non equivale automaticamente a un'assunzione di responsabilità da parte di chi non intervenne, le decisioni, le esitazioni e le priorità politiche che contribuirono al fallimento internazionale devono essere analizzate proprio perché le formule rituali del mai più acquistino un contenuto verificabile. In questo senso, il libro appartiene alla letteratura sui diritti umani, ma evita di restare sul piano dei principi generali, lega l'universalità dei diritti alla capacità di difenderli quando le vittime non hanno peso geopolitico. La sua eredità è una pratica della memoria che chiede accuratezza, confronto con le fonti e rifiuto della rimozione, senza promettere che conoscere il passato basti, da solo a impedirne la ripetizione. In conclusione, Ruanda. Istruzioni per un genocidio è consigliato a chi studia o insegna storia contemporanea, relazioni internazionali, diritti umani e studi africani, ma anche ai lettori non specialisti, che cercano una ricostruzione italiana accessibile di uno dei principali fallimenti politici e morali del tardo Novecento. Richiede disponibilità a confrontarsi con materiali duri, perché non attenua la portata delle violenze. In cambio offre strumenti per distinguere tra semplificazioni consolatorie e responsabilità storiche documentabili. Il beneficio intellettuale principale è comprendere che un genocidio non nasce da un'improvvisa perdita di razionalità collettiva. Il libro mette in relazione eredità coloniali, costruzione del nemico, apparati di potere, propaganda, omissioni internazionali e memoria successiva. Questa connessione aiuta a leggere con maggiore precisione sia il caso ruandese, sia il lessico con cui vengono spesso descritti conflitti lontani. Sul piano pratico, invita a valutare con più rigore i segnali di discriminazione sistematica, l'incitamento all'odio e l'uso evasivo delle categorie diplomatiche. Rispetto a molte opere sul Ruanda, Scaglione si distingue per l'equilibrio tra cronaca serrata e accusa argomentata. Non è un romanzo, né una storia generale del paese, è un saggio di intervento civile, costruito attorno alla domanda dell'evitabilità. La sua specificità risiede nell'attenzione alla responsabilità della comunità internazionale, inclusa l'esperienza della missione ONU, senza trasformare tale critica in un rifiuto astratto delle istituzioni multilaterali. Per questo resta una lettura utile per discutere cosa debbano significare prevenzione e protezione dei civili quando le dichiarazioni di principio vengono messe alla prova dai fatti. Se vuoi supportare Daniele Scaglione, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.